dan da da tan tan 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 da da. Je suis douce comme l'eau et je suis tendre, 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 tendre pour mes amants. Je suis la fleur dans leur cerveau.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Questa è Bada Bing, noi siamo in diretta da Roma domenica 10 maggio e in compagnia con me Chiara Del Fiacco. Chiara, ci sei?
Sì, sono qui, buonasera a tutti, ciao Francesca.
Ciao Chiara.
In questa domenica di Bada Bing, sempre con chiamata a distanza, diretta telefonica, finché insomma...
Certo, non ci sbloccano a tutti. Se volete intervenire nella nostra trasmissione o fare domande alla preparatissima Chiara, come al solito, il nostro numero WhatsApp per poterlo fare è 388-1175057. Allora Chiara, prima di iniziare facciamo gli auguri a tutte le mamme. Oggi è la festa della mamma, quindi
vero, auguri mamme.
Auguri mamme, noi lo possiamo dire, gli altri in altre aree lo chiameranno genitore 1 probabilmente. Tanti auguri al genitore 1.
Certo, sì, sì.
Noi invece noi ci possiamo permettere ancora di chiamarli mamma, noi siamo coerenti.
Sì, sì, devo dire che questa cosa del genitore 1 e genitore 2 è passata un po' in sordina, poi non so per quale motivo, ma
forse perché era folle.
Sì, forse semplicemente il Covid ha preso tutti gli spazi possibili e immaginabili.
Certo. Ha tappato tutte le serie di follie e di pensieri. Allora Chiara, prima di sentire una canzone che andiamo a sentire, vorrei che tu introducessi il tema della puntata. Così poi dopo sì, vai, prego.
Sì, oggi parliamo di revenge movies, sono un filone cinematografico anche noto come Rape and Revenge, e tratta il tema della vendetta. È un tema insomma che è molto popolare, specialmente alla fine degli anni 70 in America, tanto da dar vita proprio a una serie di film, poi di cui hanno fatto mille remake, insomma adesso li andremo a tutti insomma a conoscere. Ecco, quindi diciamo che sulla stessa linea un po' del cinema distopico volevo parlarvi appunto di quest'altro filone, che è quello revenge, anche se a mio avviso lo concludiamo tutto in una giornata, insomma. Vabbè, in una trasmissione
che sì, quasi ci dispiace perché ormai siamo ipnotizzati quando Chiara ci parla di film. Tra l'altro io sono andata a ricercare tutti quelli di cui tu hai parlato e me li sono rivisti, quindi insomma è anche una cultura, quindi ci dispiace un po' che finiamo tutto in una puntata.
vediamo. Lo so, chi può dirlo.
Bene, allora prima di affrontare questo tema bellissimo, interessantissimo, sono molto curiosa di questi revenge movies, andiamo chiaramente a sentire il nuovo pezzo straordinario come tutti gli altri dei Bronson, Roma 2007 continuerà a bruciare, quindi un super pezzo dei nostri ragazzi Bronson.
Ricordo, ero solo un bambino, come ieri per strada io e te, capelli corti e la testa calda, accento gelle le scritte skinhead. Le viste rapide nei nostri quartieri, sempre a spada, spara cresciuti così, dai fermi dei carabinieri, la musica parte dei nostri cd. E pappa nel mio petto, quel fuoco ancestrale, fratello ti prometto, continuerà a bruciare. E fratello ti prometto, continuerà
eccoci tornati in diretta, pezzo meraviglioso, avete pogato, vi siete divertiti, beh, come ci fanno dire, divertire i Bronson, nessuno mai, quindi complimenti, in bocca al lupo a questi ragazzi e a questo nuovo pezzo. Allora Chiara, ti leggo subito il primo messaggio che è arrivato per noi su WhatsApp, è di Marco da Caselle e ti dice: complimenti Chiara, è uno spettacolo sentirti, vedi che ci ipnotizzi un po' tutti, ho ragione io.
Grazie, grazie mille, salutiamo tutti i nostri ascoltatori e sì, chiaramente potete intervenire, fare domande, certo, insomma, nel limite ecco delle mie conoscenze vi risponderò.
Bene. Allora Chiara, adesso facci tuffare immediatamente in questo, in questo filone appunto di Revenge Movies, film sulla vendetta.
Esatto, sì sì, sono, è proprio, ecco, un filone molto proficuo, che diciamo i due paesi che vedo, ecco, più essere animati da questo sentimento nel cinema sono sicuramente il Giappone, ma come avete visto anche nella locandina, sì, che ho fatto preparare per la trasmissione con Lady Snowblood, che è la prima signora vendetta, diciamo, della storia del cinema, o almeno insomma di questo filone in particolare, e che poi Tarantino l'ha ripresa para e passa dentro Kill Bill con ecco, con la samurai, diciamo, sì. E anche proprio copiato e incollato il duello sul, sì, del giardino, sì. Giardino innevato, insomma, per chi di voi ricorda Kill Bill.
Certo.
Mentre invece negli Stati Uniti questo film, diciamo, esordisce con L'ultima casa a sinistra, però io prima di parlarvi di quella, che è del 72, andrei avanti un po' con gli anni, quindi siamo nel 1978, più o meno insomma la stessa decade, e vi parlerei di I Spit on Your Grave, che tradotto in italiano vuol dire sputo sulla tua tomba, insomma,
viste proprio una cosa serena.
Esatto, praticamente parlo di questo perché, pur non essendo il più a mio avviso originale, perché comunque è molto copiato su Deliverance, che è un altro film magnifico americano, però diciamo fece scalpore per la brutalità proprio delle immagini che venivano mostrate nel film. Calcolate che uscì nel 78 con un altro titolo, che era Day of the Woman, cioè il giorno della donna. E praticamente questo è proprio un classico super vendetta, quindi abbiamo questa Jennifer, giornalista e scrittrice, una donna bellissima ovviamente, che si reca in un casale isolato nella natura per scrivere il suo primo romanzo. Quindi vediamo, insomma, questa donna che arriva alla stazione di servizio, ovviamente si fa notare dai bifolchi locali che, ecco, naturalmente questa donna appunto sola in un ambiente così, vicino a un lago, in bikini, perché oltre a scrivere il suo libro, insomma, la vediamo prendere il sole, eccetera, eccetera, ecco, in abiti succinti o addirittura in costume, e questa cosa appunto gli aizza, diciamo, questo gruppo di redneck che praticamente a un certo punto entrano dentro casa sua e gliene combinano di tutti i colori, mm-hmm. Quindi scene molto molto hard, sì, di stupro, bruttissime proprio, tant'è che il film appunto, oltre a fare scandalo, ricevette una marea di critiche, perché appunto anche lì, immaginate, siamo quella che viene chiamata in America Summer of Love, quindi
certo,
siamo in pieno post 68, certo, pieni diritti di tutte le minoranze, che da lì è iniziato tutta questa cosa, poi appunto dei diritti delle donne, il femminismo, eccetera eccetera, e Meir Zarchi, questo regista tra l'altro israeliano, se ne esce con questo film, e in realtà la gente lo ha subito associato alla misoginia, ma in realtà i Rape and Revenge sono dei film molto in cui la figura della donna ne esce sempre,
certo,
cioè quasi sempre vittoriosa, perché poi lei ovviamente è stuprata, picchiata, eccetera eccetera, che cosa fa? Si riprende, racimola tutti i suoi fogli, perché questi nel frattempo hanno anche distrutto tutti i suoi materiali e tutto, perché proprio l'idea di questa donna emancipata, appunto, che scrive un romanzo eccetera eccetera. In realtà lei si riprende, va in chiesa, perché questi sono anche film molto puritani, cioè ammantati da tutto un puritanesimo anglosassone che non esiste assolutamente nelle versioni giapponesi, ovviamente, per ovvi motivi. E quindi lei si chiede perdono, perché cioè, a questo punto lei mette in atto la sua vendetta, quindi va, si confessa, perdono, e da lì insomma viene fa subire proprio terribile vendetta, perché molto grafica anche questa volta. Il primo, che è lo scemo, diciamo, del villaggio, che è stato insomma uno dei primi a violentarla, lei lo impicca, Matthew, e poi con, insomma, dal primo finisce con tutti gli altri, oltretutto uno dei quali gli dice: guarda, quello che ti è successo è solo colpa tua, nel senso, tu vai in giro così, da sola, discinta, eccetera eccetera, te lo sei meritato. Quindi il classico,
cioè, una classica frase, sì.
Esatto. E quindi con questa protagonista bellissima, è rimasta nella storia, Camille Keaton, tra l'altro pronipote di Buster Keaton, queste critiche terribili, però poi subito, già qualche anno dopo, viene rifatto un sequel nel 1993 che si intitola Savage Vengeance. Nel 2019 proprio lo rifanno, un remake, Spito e Deja Vu, che io ho visto, l'ho visti tutti, perché comunque sono anche molto ultraviolento anche questo qua. Nell'85 Naked Vengeance, quindi c'è sempre comunque questa cosa della nudità della donna. E nel 2010 altri tre sequel.
Accidente.
Un film che ha dato vita,
non
pur
è piaciuto,
ripeto,
per niente.
Diciamo, pur non essendo tra i, cioè, parliamo comunque di un film che ha raggiunto sempre il livello di cult movie, quindi di film culto, per carità. Non è il tra i miei preferiti, però c'è da dire che rispetto agli altri è quello che ha colpito di più l'immaginazione, tanto che è quello che ha creato tutti questi sequel che ancora poi verranno, cioè c'è ancora ne stanno facendo anche altri, quindi
certo.
Evidentemente è quello che ha colpito di più l'immaginazione.
Perfetto.
E sì, e anche gli ultimi, devo dire, nonostante, è chiaro, siamo nel remake totale, quindi niente novità, niente nulla,
certo,
di nuovo,
certo,
nulla di originale, però devo dire che rispetta tutti i canoni del Reaper Revenge e sono fatti molto molto bene. E comunque c'è sempre questa donna che alla fine ce la fa, ecco, quindi insomma bello vedere, tanto per dire che non è vero che nel passato il cinema non valorizzava le guerriere o comunque queste donne forti che si rifanno, queste donne che lottano, che si scoprono appunto vendicatrici e che alla fine gliela fanno, no? Non è vero. C'è sempre stato nel cinema, anche in quello americano, ed è tutta una idea di oggi che si dice che non è giusto e bisogna dargli, tipo Bond, James Bond deve essere una donna,
sì,
piuttosto
sì,
che
sì, sì,
un afroamericano, eccetera eccetera. Non è vero, perché nel cinema americano, specialmente perché viene proprio da lì, la donna invece ha avuto ruoli spesso e volentieri molto valorizzanti.
Certo,
ecco.
Ma allora ci fanno una domanda, ce la fa Matteo da Pisa, ci chiede: questi revenge movies sono improntati sulle donne? Quindi sono le donne che si vendicano,
no,
o sono filoni che possono interessare anche le vendette da parte di uomini?
Ci sono anche vendette maschili, però diciamo che in linea di massima sono più femminili, perché in linea di massima più, cioè, è un filone grande dove ci possiamo mettere tanti film anche maschili, però è Rape and Revenge, ovviamente, per forza di cose, essendo lo stupro nella maggior,
certo,
parte delle case danni di una donna, diciamo che, però vedremo che non è solo così perché The Last House on the Left, appunto, il film di cui, no scusate, non in quello, però in altri film vedremo che, no, anche in The Last House on the Left comunque anche i personaggi maschili vendicano, in questo caso vendicano sempre una donna. Comunque certo. È un uomo, poi insomma adesso ve ne parlerò, però ci sono per esempio del filone tutti i film di Charles Bronson, tutti i vari misteri della notte, sì. Che io non ho incluso in questa disamina di oggi, be perché sure comunque sono proprio un filone a mio avviso a parte, quelli sono tutti maschili, quindi ho anche nei western ci stanno tanti film sulla vendetta, certo. Quindi però ecco, in particolare secondo me questo filone è più appunto femminile, lo vedo più certo, lo vedo sì. Più in femminile, ed è quella la cosa interessante, perché due paesi così diversi tra loro come appunto Stati Uniti e Giappone hanno praticamente certo. Sviluppato sì delle cose molto molto simili, molto, no? Simili. Lo vedremo anche con Miss Vendetta, Old Boy, certo. No, i coreani di Park Chan-wook più avanti. Questi sono dei film appunto dove l'uomo mette in atto la sua vendetta, quindi sì, diciamo che secondo me siamo un 80% donne, un 20% uomo.
Uomini, perfetto.
Anche in Cape Fear ne parleremo più avanti, ovviamente è l'uomo che si vendica.
Allora ti saluta Isabella, ti fa i complimenti, ti dice che ti segue sempre, interessantissimo tutto.
Grazie.
Quello che fai, quindi salutiamo Isabella che ci dice appunto che i suoi film preferiti sono la saga di Kill Bill, perché lo ricordiamo, poi sono più capitoli.
Sì, certo.
Kill Bill dove appunto c'è questa donna guerriera e anche il corvo, The Crow, il famoso film.
Esatto,
dove lì invece però è un uomo che vendica la sua donna,
la
però
donna,
lì è un uomo. Va bene.
Sì, infatti sono molto molto belli. Il corvo mi piacque tantissimo i fumetti, ma anche il film mi piacque molto anche il film. Per quanto riguarda Kill Bill, ovviamente ne parleremo, però essendo Tarantino un gran copione, questa cosa a me.
E Tarantino che ci sta veramente sicuramente sentendo, glielo vogliamo dire a Tarantino che
ma
ci sente.
Sì, certo, poi sì, lui si è sempre messo questo paravento,
sì, certo.
Di dire no, io non copio, io omaggio i film del passato, ma se tu mi omaggi dei film che nessuno conosce, cioè
certo,
che comunque
chiaro.
Sono poco conosciuti, tu te ne stai appropriando, perché Lady Snowblood, che è degli anni 70 e che Tarantino ovviamente ha visto, perché
certo.
È non solo, è anche il personaggio della giappo cinese che praticamente è Parapara Yuki, che è la figlia di Lady, cioè che è proprio Lady Snowblood,
sì,
quindi
sì, sì,
in Kill Bill la vendetta è doppia, perché abbiamo lei, il personaggio Uma Thurman, che vendica quello che gli è stato fatto a lei, e poi c'è la cino-americana, non mi ricordo, che diventa una hitman per vendicare praticamente l'omicidio dei suoi genitori, quindi nel fumetto. Oltretutto, cioè, quindi vi ricordate nelle scene che sono cartunate praticamente della,
sì, certo,
della giovane?
Certo.
Nel Lady Snowblood c'è lo stesso, quindi ecco, era il personaggio, scusate, era Oren Ishii, se no sembra che sto parlando del nulla, non mi veniva in mente.
Oddio, non è che se ci dici Oren Ishii, ma noi però.
Sì, comunque era Oren Ishii, e che è praticamente la Yuki di Lady Snowblood. Non soltanto, non pago di copiare la scena con l'ombrellino giapponese,
certo.
Il duello con la katana nel giardino innevato, ha copiato anche questi frammenti in cui si parla nel film dell'infanzia di Yuki, che sono anche questi disegnati, sono tra l'altro tra i primi anime che vediamo nei film giapponesi, e quindi c'è il disegno per illustrare il passato di Yuki esattamente come piccola Orenishi che appunto gli ammazzano la famiglia davanti a lei, che poi è la stessa storia di Leon, se ci andiamo riflettere, con addirittura il monaco che si prende cura della piccola Yuki e l'addestra a diventare una killer. Quindi proprio, cioè, qui non è che parliamo di un omaggio, qui caro Tarantino, hai preso un film e l'hai copiato, esatto, di sana piazza, che vabbè l'ha fatto pure con Leon, ha fatto la stessa cosa il regista di Leon, come si chiama? Vabbè, insomma.
Adesso mi viene Jean Reno, ma Jean Reno invece era il protagonista insieme alla bambina.
Esatto, sì. Film bellissimo, però è comunque un film copiato, insomma, poi per carità, fatto benissimo, sicuramente un punto di vista un po' più occidentale, diverso, europeo tra virgolette, certo. Però comunque parliamo di una roba già vista negli anni 70, quindi
allora grazie e salutiamo Gianni che è subito pronto, è corso in nostro aiuto e ci dice Luc Besson, quindi
Luc Besson, grazie
Gianni,
che purtroppo i danni dell'età sul cervello,
ma ti ricordi tutti i nomi giapponesi, ma che danni dell'età. Le sa tutte questa ragazza.
Beh, insomma, tutte le Luc Besson, tra l'altro è un personaggio odiosissimo lui, tanto per sì. Certo. Però c'è anche Nikita, che anche lì c'è una vendetta, sì, anche sì. Quello, quindi i film in realtà sulla vendetta sono miliardi. Noi il genere però Revenge è un po' diverso perché
certo.
È la vendetta che è la chiave di lettura del film, non un episodio di vendetta che ritroviamo nel film,
certo,
cioè
certo.
È tutta la proprio la chiave di lettura è quello,
certo, è un altro punto di vista. Allora, prima di continuare a parlare con Chiara, visto che Chiara appunto ci ha citato il film Nikita, ha messo chiaramente nella nostra playlist Nancy Sinatra, che in questo film, no, non in questo film, ma viene utilizzata anche in questo film, c'è, cioè Bang
sì.
Bang. Allora andiamo a sentire questo bel pezzo e poi torniamo qui a parlare di Revenge Movies.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Bellissima questa versione molto lenta di questa canzone che abbiamo sentito cantare un po' in tutti i modi, anche molto veloce, questa
sì.
Versione scelta da Chiara, bellissima, pazzesca.
E questa è proprio della colonna sonora di Kill Bill, Peraltro Tarantino adesso, non me ne voglia, ovviamente è un maestro nel creare tutte queste narrazioni, anche se è un copione, però per esempio dal punto di vista musicale è bravissimo, perché riesce a recuperare dei pezzi veramente a volte proprio dimenticati e bellissimi, le sue colonne sonore sono tutte fantastiche, e riesce anche a ridare dignità a degli attori che erano proprio stati, cioè, spariti proprio dal cinema hollywoodiano, quindi sicuramente molti, per carità, maestro sotto tanti aspetti,
certo.
Io preferisco le persone più originali, però insomma questa è una mia, per carità, poi il Bill l'ho visti tutti e rivisti, mi sono piaciuti tantissimo, però ecco, diamo a Cesare quel che è di Cesare, quindi insomma facciamo delle giuste disamine su da dove questi registi di oggi prendono e copiano proprio a man basse da tanti titoli che magari sono un po' stati dimenticati, o che magari fanno parte di piccole produzioni, grandi idee, ma oppure vengono da paesi appunto come la Corea o il Giappone, o basti pensare che tutto il filone del J-horror, che è appunto l'horror giapponese, è stato preso a man basso dagli americani, che hanno rifatto tutti, da Ringu, che è diventato The Ring, Yuon, che è diventato The Grudge, in cui peraltro poi anche i giapponesi amano fare mille sequel, cioè The Ring, perché pure loro ne hanno fatti 300, Yuon, idem, e gli americani proprio l'hanno tranquillamente rifatto, e a volte non hanno nemmeno detto qual era il film,
certo.
E questo non va bene. Per esempio, un film molto bello che avevo visto, che è quello con aspetta che mi viene in mente, vabbè, comunque è, adesso lo cerco dopo nella pausa, però è un film che ha vinto, sembra di Scorsese proprio, che ha vinto l'Oscar, ed era un film copiato proprio da una trilogia di film di Hong Kong, che poi dopo vi dirò di cosa sto parlando, insomma, che poi questa cosa uscì fuori perché Scorsese o De Palma, adesso non mi ricordo chi dei due l'aveva fatto, non so nulla in realtà di questo, non mi ricordo più niente. Poi giuro che ve lo vado a cercare, Departed, ecco, The Departed, no? Con DiCaprio,
come
che bello,
no?
Sì, che c'è, sì, anche sì, la colonna sonora dei cosi, cioè bellissimo. Però io poi andai a vedere casualmente questo film identico, ma proprio uguale, e tantissimi film americani fanno questa copia e non lo dicono, cioè non dicono che non c'è nemmeno scritto nei titoli di coda, cioè non si fa così,
diciamo che un po' l'America, la Cina con nei film è un po'
ma poi immagina copiare loro che copiano dai cinesi, cioè
esatto,
proprio,
insomma, voglio dire,
assurdo.
Però come dici tu giustamente, sai, magari la filmografia cinese o giapponese è una cosa di nicchia, non arriva, non viene trasmessa molto,
no,
anche sui nostri canali.
Calcolate che Hong Kong è ancora più numerosi di Hollywood come film che fanno, come budget, cioè è pazzesco, come questo è un mercato che noi non conosciamo benissimo, ma la Cina produce miliardi di film, quindi cioè è chiaro che poi solo alcuni, cioè, passano nelle maglie, diciamo, della distribuzione, ma gli altri sono tutti, se pensate anche all'ultimo Judge Dredd,
sì,
che è molto bello, mi è piaciuto tantissimo a me, poi gli attori sono pazzeschi, sono tutti quelli di Game of Thrones praticamente, è un copiato anche lì casualmente, io perché comunque mi piace il cinema asiatico, quindi mi ero imbattuta in questo film, che credo si chiamasse The Kingdom, una cosa del genere, poi magari un giorno ne parleremo anche ampiamente di questi film, sì, uguale, identico, ma una cosa vergognosa, anche lì non, cioè,
certo,
è chiaro,
senza pudore,
spudoratamente. E quando appunto di parte, allora non mi ricordo se era Scorsese o credo Scorsese, prese l'Oscar, disse sì, comunque devo ringraziare i giapponesi, cioè un film giapponese, poi non era manco giapponese, cioè nella serie questi gialli tutti uguali, cioè proprio. Quindi questo discorso venne molto criticato, perché poi ci fu qualche giornalista che andò a cercare effettivamente di cosa stava parlando e trovò questo film, che è una trilogia appunto, che...
Certo,
che non era per niente giapponese, era appunto cinese, quindi
certo, pensate, non sei manco da Diego Biado come a scuola.
No,
però esatto. La cosa folle, chiaramente, ecco, come dicevi tu, che non ci arriva, non può arrivarci, cioè, no, è come, che ne so, se una famosa, che ne so, Madonna piuttosto che Lady Gaga copiano una canzone di Gigi D'Alessio, che ne sanno, dall'altra parte del mondo che esiste, non sanno manco che esiste, capito? E quindi
no, esatto.
Poi certo è vero che nelle canzoni c'è il plagio e quindi comunque vengono più puniti se fanno una cosa del genere, nella filmografia
sì,
no
sì.
Però
nel cinema invece no, te la puoi scampare proprio con nulla, copiando indisturbato proprio, o facendo remake o sequel o prequel. Vabbè, comunque arriviamo all'altro film di cui volevo parlare, che è uno dei miei film preferiti. Mm-hmm. Mi ci sono anche mascherata una volta a Halloween dalla protagonista, ed è The Last House on the Left, è del 1972, quindi precedente di un anno anche a Lady Snowblood, ed è di Wes Craven, quindi qua già abbiamo un nome più conosciuto, il maestro dell'horror, che ha fatto Nightmare, Scream,
David Infatti, sì.
Sì. Ecco, questo anche Wes Craven si ispirò per fare questo film, pensate, a un racconto, a una ballata svedese che si chiama Torres Dottra Rivange, mi perdonino gli svedesi all'ascolto della mia pronuncia, e in lingua inglese uscì come The Virgin Spring di Ingmar Bergman, che anche lui copiò, cioè prese da questa ballata svedese, e fece questo film che è del 1960 e che si intitola appunto The Virgin Spring, che poi anche Sofia Coppola l'ha rifatto più o meno simile, più moderno, con Il giardino delle vergini suicide. Quindi questo è un tema, la ballata ve ne parlo proprio rapidamente, vuol dire le tre figlie di Tore, scusate, uccise da tre uomini mentre andavano a messa, quindi c'è il tema della virginità, della purezza,
certo.
E di questo omicidio efferato. Tornarono nel villaggio e provarono a vendere, cioè questi uomini che uccisero queste povere ragazze, tornarono poi tempo dopo nel villaggio e provarono a vendere gli abiti di seta che avevano rubato ai cadaveri di queste donne proprio a Tore, quindi al papà, che ovviamente li riconosce, cioè riconosce i vestiti delle figlie con la madre, soprattutto è la madre che riconosce i vestiti delle figlie e gli dice guarda, sono loro che le hanno ammazzate, e praticamente Tore, impazzito di rabbia, uccide due di loro e chiede al terzo di raccontargli chi erano, perché avevano fatto questa cosa, e il terzo gli dice praticamente che erano stati abbandonati dal loro padre quando erano molto piccoli e che avevano vissuto allo sbando così, e Tore capisce che erano i suoi figli, quindi questo è il tema della vendetta, la vendetta andata proprio finita malissimo.
Mamma
perché non
mia,
solo
certo.
Esatto, che è un tema che rivediamo, è molto più europeo, perché l'anglosassone punisce, non gliene frega, cioè la vendetta nel sistema puritano anglosassone è assolutamente assolutamente giusta, non ci stanno. Non c'è un motivo per non vendicarsi, mm-hmm. Cioè se uno viene subisce un torto del genere, la giustizia, ma anche quella proprio il sistema legale anche anglosassone, che è molto basato sul puritanesimo, assolutamente, come la legittima difesa, cioè tutti i temi che in Europa sono trattati in modo diverso. Vedremo anche in altri film europei come la vendetta nel caso europeo sia sempre una tragedia invece, cioè finisca sempre con un dramma proprio totale.
Forse è un po' come Euripide, diciamo, anche nelle tragedie di Euripide, dove c'era la vendetta poi sfociava sempre in qualcosa di drammatico per tutti, insomma.
Sì, perché noi abbiamo appunto un background comunque greco-latino, e diciamo la parte vetero-testamentaria probabilmente è più forte nel appunto nel puritanesimo, negli anglosassoni piuttosto che nei latini e negli europei, ecco. Quindi probabilmente c'è una ragione anche di una non binarietà nella lettura della vita, che
certo.
Spesso, specialmente negli Stati Uniti, quindi un paese nuovo, tra virgolette, spesso è invece proprio assolutamente binario. Comunque, tornando a The Last House on the Left, l'ultima casa a sinistra, anche qui siamo nel piano della Summer of Love, che viene praticamente ribaltata e diventa Summer of Hate, cioè l'estate dell'odio. Quindi sono tutti film che anche contro quel modo di essere post-68, molto hippie, molto sono film che riportano all'ordine. Sono film molto conservatori questi Revenge, lo vediamo specialmente in questo, dove tra l'altro c'è una scena che è proprio da sottolineare. Allora abbiamo Mary e Phyllis. Mary è la protagonista, Phyllis è la sua amica, che la porta, diciamo, sulla cattiva strada. Decido di andare a un concerto per festeggiare i 17 anni di Phyllis, e nonostante i genitori di Mary non piaccia per nulla questa sua amica e siano contrari a che lei vada, tra l'altro appunto c'è questa scena bellissima in cui lei arriva in salone vestita con questa maglietta molto molto attillata e senza reggiseno, per cui la madre gli dice: ma non ti sei messa il reggiseno? E lei dice: ah, ma queste sono delle cose vecchie, delle strutture patriarcali, così. E il padre comunque molto più, diciamo, stranamente appunto la guarda e tutto, gli fa una strizzolina d'occhio e gli regala anche un ciondolo con il simbolo della pace, quindi
certo.
Poi vedremo che nella cosa del film è qui su tutti i simboli, appunto, per far vedere che Wes Craven comunque non gli piace per niente questa piega che sta prendendo la società americana.
Certo.
Esatto, quindi alla fine comunque il padre gli dice alla moglie: guarda, lei deve andare a divertirsi, è giusto che vada, e finalmente la mandano. A quel punto che cosa succede? Vanno, prima di andare in questo concerto, incontrano un membro di una gang praticamente di personaggi molto poco raccomandabili, formata dal famosissimo Krug, sì. Stillo, che peraltro è David Hess, che lo ritroveremo anche in un altro film, proprio la physique du rôle proprio dello stupratore assassino, Junior, che è il figlio eroinomane di Krug, che è appena uscito di galera, Sadie, che anche il nome, cioè, ci fa capire insomma che è una sadica pazza, e Fred, che è un assassino e un pedofilo. Questo allegro gruppo, insomma, di personaggi praticamente incontrano queste due ragazze perché le due ragazze, invece che fare come gli hanno detto i genitori, andare al concerto direttamente, non parlare con nessuno e tutto, e cosa fanno? Vanno a chiedere la droga, certo, a questo Junior. Questa cosa fanno tutti nei film americani, negli slasher. Questo è anche uno slasher, questo film, poi è un altro filone di film americani. Si sa benissimo che se si perde la verginità o comunque si utilizzano sostanze stupefacenti, la morte è certa, perché appunto sono film molto, appunto, con una morale, che ci danno una morale. Quindi che cosa succede? Anche qui brutalità all'ennesima potenza. Queste due ragazze vengono trascinate nel bosco, tra l'altro vicino a casa dei genitori. Lei, Mari, riconosce insomma il posto come vicinissimo a casa dei genitori, quindi a due passi da casa, vengono appunto ripetutamente brutalizzate e stuprate. Mary prima di morire dice una preghiera, quindi ritorna al tema anche della religione, e muoiono. Ecco, qui insomma non c'è un, ve lo dico perché è un film talmente vecchio, sì, che sì, insomma sì, non, sì, non c'è, non penso ci siano problemi di
spoiler, chiaro,
come dire, di, no, anche perché non è importante questa cosa, perché poi è importante quello che succede dopo.
Certo.
Ecco, questo, quello che succede dopo non ve lo spiego, però se avete immaginato, che insomma abbiamo parlato della storia delle tre signore, vedremo che i genitori insomma avranno un ruolo preponderante, certo, ovviamente nella vendetta. Per cui insomma questo gruppo di scellerati si ritrova proprio a casa dei genitori di Mari, e quindi da lì insomma succede tutto. Carneficina, insomma, però ecco, il film, la morale è positiva, perché comunque i cattivi, ecco, vengono puniti sul tra l'altro utilizzando tutta una serie di armi veramente molto americane, tra cui lo shotgun, coltellacci, sega elettrica, proprio
bene,
un finimondo.
Allora senti Chiara, prego, finisci così poi ti faccio una domanda.
No, vai, tanto diciamo che questo, ecco, è proprio, è un film che proprio ti fa capire come la regia e tutta la narrazione sia proprio anti 68, esatto, anti esatto, genitori moderni, anti appunto contro la droga, contro questa, certo, peraltro
contro una società che stava degenerando. Già gli americani, sì, fanno un po' fatica a essere, cioè, però in quel momento storico era una società, perlomeno per il regista Wes Craven, che stava degenerando. Allora, tu hai scritto come appunto descrizione di questa copertina bellissima e del tema trattato oggi, che spesso questo filone di film viene un po' tacciato di essere un filone fascista. Noi non vediamo difetti, ma ti volevo chiedere, chiaramente, ti volevo chiedere, è perché è un film che ha dei valori? Che conserva l'idea della famiglia, che ha una morale? È questo che dà tanto, sì, fastidio?
Sì. Sì, sicuramente è perché sono film moralizzatori, quindi per, diciamo, il critico, cioè per chi fa critica cinematografica, quando nel film c'è comunque una morale così, così forte, per forza è fascista. In realtà la morale non è che sia, non è la morale ad essere fascista, diciamo che forse l'aspetto più fascista è l'aspetto che giustizia è stata fatta, e infatti tutti i giustizieri della notte, tutti i film di Charles Bronson, o tutti i 44 Magnum dell'ispettore Callaghan, sono tutti film catalogati come film fascisti, perché c'è un'ingiustizia e a questa ingiustizia viene sommariamente fatto il processo, praticamente,
certo,
un processo nel quale spesso e volentieri chi appunto, o l'ispettore Callaghan o Charles Bronson si fanno giuria, si fanno procuratori, cioè si fanno
giudice,
avvocati,
giuria, certo,
esatto, e questa cosa nel cinema appunto è sempre stata considerata come a destra, e poi perché sono contro, se li vediamo tutti i film di Callaghan, ci sono battute sugli omosessuali, certo, oppure il nero, l'afroamericano viene chiamato con la parola che inizia con la N, la lesbica viene appunto, cioè tutte quelle cose, tutti quei cambiamenti che stavano avendo atto nella società americana vengono disprezzati e vengono appunto respinti, messi alla berlina, certo, per cui certo, il giovane smidollato, piuttosto che la ragazza di facili costumi, piuttosto che il procuratore che è corrotto fino al midollo, ecco, tutti questi pagheranno in questi film, perché le due ragazze The Last House on the Left muoiono perché hanno fatto una cosa che non dovevano fare, cioè certo, sono andati a comprare della marijuana, quindi proprio semplicemente così, e spesso e volentieri c'è sempre una persona che porta sulla cattiva strada l'altra, una quindi scafata che fa il fatto suo, eccetera, eccetera, e poi questa poverina Virginella che viene praticamente portata al mattatoio da... E quindi diciamo ovviamente...
E poi è agghiacciante, come ricorda, anche dei fatti di cronaca che sono avvenuti a Roma un po' di tempo fa, no? Quella ragazza che andò al centro sociale accompagnata
Desiree
da un'amica.
Pamela.
Insomma, ricorda anche queste cose lì. Purtroppo non c'è stata vendetta, perché insomma noi sappiamo che la giustizia italiana è diversa, e comunque non c'è stata, sì. Però un po' ricorda cioè queste cose agghiaccianti che tu pensi appunto di vedere nei film, come diciamo sempre, poi si prospettano queste realtà allucinanti, no? E tu ti rendi veramente conto di essere poi inerme, di non poter fare nulla.
Certo, il film chiaramente è catartico, perché è quello che vorremmo fare noi qualora ci trovassimo in una situazione così orribile, cioè avere la capacità di appunto, e lo spin-off tra la situazione di vittima e quella poi di carnefice è una situazione completamente irreale, perché nella realtà dei fatti, se tu sei una vittima, difficilmente nel giro di 3 ore ti trasformi in un vendicatore assassino che sa utilizzare tutte le armi del mondo. Ovviamente è un'esagerazione, ed è anche un modo tutto americano per dipingere questo eroe o questa eroina, che a me non piace per niente, perché in realtà non è mai l'individuo, per esempio Batman, tutti i supereroi americani, sì, sono tutti da soli, cioè non c'è, anzi spesso e volentieri sono anche, la gente ha anche paura di loro, non li capisce,
sì, sono un po' misantropi,
non ci crede,
certo,
sono misantropi, e fanno da soli il lavoro che invece, come infatti invece il vero, il fascista veramente è un lavoro di squadra, certo, non è un lavoro del singolo, quindi in realtà per loro magari dicono questi film sono fascisti perché ne vedono un'accezione erronea del termine, perché il fascismo invece è il fascio, quindi è quello che unisce gli uomini, unisce le forze, non è quello da solo che va, questa è un'idea completamente sbagliata, certo, del fascismo, comunque sbagliata o meno è quello che la gente in America, o comunque spesso e volentieri, pensa che il fascista è quello che va lì e si risolve la situazione, e in un certo senso è anche vero, quindi per carità non dico, però cioè, ci sono molte sfumature e quindi ecco, di fatto viene considerato un filone comunque a destra, tra virgolette.
Chiaro. Noi nel frattempo abbiamo chiaramente messo il tema della trasmissione di cui parliamo anche su Facebook, quindi lanciando la domanda: sareste capaci di vendicarvi in ogni modo possibile per un grave torto subito? E le persone, ti devo dire sinceramente, non hanno molta paura di vendicarsi, non hanno molti preconcetti. Francesco ci dice ovviamente sì, Alessandro anche, Pierluigi ci scrive assolutamente, Pepito ci scrive chi sbaglia paga, quindi diciamo che è un po', questi sono i primi commenti.
E quindi hanno dimostrato di essere di destra, rispondono perfettamente al cliché del rape and revenge, va bene,
perfetto,
sì, certo,
perfetto. Quindi insomma, sì. Ecco, non abbiamo paura a vendicarci per gravi torti subiti, questo emerge dalle prime persone che hanno commentato appunto su Facebook.
Poi di noi spopolano i tatuaggi occhio per occhio, dente per dente, certo, eccetera, certo, eccetera, quindi sì, diciamo che è una lettura comprensibilissima, il fatto poi che in realtà nella realtà vediamo poche forme di vendetta, anzi specialmente in Italia, dove sono avvenuti peraltro dei fatti gravissimi, ma sin dagli anni 70, cioè delle storie pazzesche, gli omicidi brutali, proprio terribili, e invece c'è sempre stato poi alla fine, essendo probabilmente un paese comunque con radici Nuovo Testamento, cioè, perché poi quella cosa dell'occhio del cielo, occhio però che
è un po' Babilonia,
è molto Antico Testamento,
il codice di Hammurabi, no? Era il codice,
sì, erano loro che appunto lapidavano, erano loro che dicevano occhio per occhio, dente per dente. Nel nostro caso abbiamo visto nella Gran stragrande maggioranza dei casi di questi omicidi efferati, il colpevole, quindi che finalmente finisce in prigione, chiede sempre perdono ai genitori della vittima o alle famiglie della vittima, un perdono che in genere gli viene comunque, gli viene dato, dai, diciamolo, è più così.
Però forse anche pensiamo, viene da, vabbè, uno interiormente fa quello che vuole, nel senso, però
sì,
poi
sì, però vabbè, platealmente, io parlo di, ecco, di cose plateali, sì, come per esempio la Pamela, che i genitori, comunque la mamma, poi inizialmente era molto, poi chiaro, parliamo di cose in cui se non ti ci trovi
non puoi
giudicare, però probabilmente lì c'entra anche tanto la paraonda mediatica e anche un sistema che cerca di convincerti,
esatto,
a tenere comunque,
esatto,
un profilo, esatto, basso. Tant'è che lei inizialmente aveva toni molto duri, giustamente, per chi aveva fatto quelle cose orribili a sua figlia, e poi si fa comunque incastrare in questa specie di abbraccio, no, di cerimonia, di perdono, eccetera, e quindi poi in realtà vediamo che sì, a parole siamo tutti bravi a dire certo mi vendico, e anzi quando vediamo questi film non vediamo l'ora proprio che avvenga questa vendetta, poi in realtà magari le cose sono un po' più complesse che in un film, ecco, questo penso,
certo,
che sia sicuramente.
Assolutamente, sì, assolutamente. Poi comunque noi abbiamo una giustizia totalmente assente, cioè un sistema proprio.
È quello, certo.
Assente.
Cioè, in America è diverso, perché in America comunque una giustizia, seppur corrotta, anche lì, però c'è la pena di morte lì, capito?
Sì,
poi uno può essere contro o pro, io personalmente sono contraria, però comunque c'è la GO, pure ci stanno quegli ergati, danno 1000 ergastoli, cioè tu da lì non esci,
certo,
non esci più. Non
sarà
insomma,
la pena di morte,
abbiamo,
però, sì, da noi, insomma, se ci ricordiamo.
Noi siamo più garantisti, noi abbiamo un diritto che è basato su il carcere utilizzato come rieducativo in qualche modo, quindi con la possibilità di poi uscire, di rifarsi comunque una vita, ecco. È difficile che poi in paesi del nord Europa ancora più di noi, dove non esiste ergastolo, quindi il massimo della pena paesi come Svezia e Norvegia sono 20 anni, quindi proprio perché è completamente diverso il modo in cui si, qui magari è un tema che,
certo,
chi si occupa di legge potrà affrontare sicuramente in modo migliore,
certo.
Parliamo di catarsi, di film, di,
certo,
una cosa insomma, molto più leggera. Non so, possiamo passare al prossimo film oppure fare una pausa?
Vogliamo fare una piccola pausa? Vuoi scegliere una di quelle bellissime canzoni? Faccio io di quelle che ha scelto.
Fai tu.
Perché Chiara, chiaramente,
sì,
oltre a un'esperta,
ce n'è una che va messa,
sì, sì, quella lo sappiamo,
in particolare momento, però del resto puoi tranquillamente.
Bene, perché voi non lo sapete, ma Chiara, oltre a essere esperta di film, è chiaramente un'ottima esperta anche di musica. Allora adesso andiamo a sentire
Who.
Benissimo, erano The 5, 6, 7, 8, quindi con questa canzoncina
sempre
bellissima,
da Kill Bill.
Sempre da Kill Bill. Io già mi immagino il prossimo Halloween al Carré Monti, dove tutti andremo mascherati da un film, almeno un film di quelli che Chiara ci ha parlato in questi mesi, quindi distopici, revenge. Prossimo Halloween
per
tutti
forza.
Al Carré Monti mascherati, insomma, come Chiara
sperando
ci ha insegnato,
che ci facciano assembrare nuovamente.
Ma speriamo di sì, però saremo tutti lì mascherati. E con i film che ci ha insegnato ad apprezzare Chiara, che ce ne racconta un altro.
Bene.
Adesso
sì, adesso lasciamo gli Stati Uniti, andiamo in Italia, anche se anche l'Italia è piena proprio di questi film di vendette, che poi praticamente non sono propriamente revenge, sono quasi tutti giallo o comunque peschi e tutto, ma insomma la vendetta anche lì, sempre questi personaggi alla Charles Bronson, alla Callaghan, molto uomini, tutti di un pezzo, eccetera eccetera. E qui parliamo però di un film, ecco, forse questo insieme a quello prima, un altro dei miei film preferiti che ogni tanto mi riguardo proprio, il mio è 1980, quindi qualche anno dopo, ed è La casa sperduta nel parco. Vedete l'originalità del titolo proprio. Ma pur non essendo, appunto, il titolo,
però lui
titolo
non ha
che...
copiato, però non ha copiato, ha copiato.
Allora lui è, parliamo di Ruggero Deodato, uno sì. Che è praticamente povera stella, un maestro indiscusso a lui poverino gli hanno copiato di tutto, tra i film diciamo più belli che ha fatto sono appunto La casa sperduta nel parco e Cannibal Holocaust, che ha dato vita a tutto un filone che è quello Cannibal, che nasce proprio con il nostro buon Ruggero Deodato. Sono queste qua produzioni quasi praticamente, cioè sì, italiana perché c'è lui, ma quasi tutti gli attori sono americani,
sì.
Location, quindi insomma Deodato comunque è uno che ha iniziato proprio nel cinema americano, pur essendo italiano, comunque in produzioni americane con budget insomma di discrete dimensioni. Cannibal Holocaust, un film culto, proprio scritto a caratteri cubitali nella storia del cinema. Oltretutto Deodato si è incazzato tantissimo con Eli Roth, che è praticamente il figlioccio di Tarantino, che fece questo Green Inferno copiando proprio come cosa vergognosa da Cannibal Holocaust. E Deodato fece un'intervista in cui praticamente gliene diceva di tutti i colori, ladro di merda, come si sei permesso, ma proprio parole pesantissime, giustamente, perché giustamente Eli Roth ha fatto esattamente la scuola di Tarantino, quindi ha fatto tutti gli hostel. Eli Roth è quello che ha fatto gli hostel, Cabin Fever,
sì, tremendi.
Sì, che ha fatto pure, che partecipa e che fa anche l'attore nel film di Tarantino, quello Inglorious Bastard. Lui fa l'ebreo, perché è ebreo tra l'altro anche nella vera vita, lui fa l'ebreo che uccide insomma l'SS,
sì,
ecco,
sì,
che
sì,
si vendica anche lì. Vabbè, comunque tutto questo per dire che Ruggero Deodato non ha copiato proprio nulla da nessuno.
Esatto.
Il film, pur essendo un revenge, esce completamente dai canoni, diciamo, da come almeno questi più importanti che abbiamo visto, perché c'è uno spin-off pazzesco. Questo film non vi racconto non vi racconto proprio nello specifico, perché è uno di quei film in cui praticamente c'è un momento in cui dice cavolo, quindi se ve lo dico, altro che spoiler, perde tutta la sua ritroviamo David S., quindi il cattivone Krug di Last House on the Left. Anche qui non è proprio un personaggio diciamo simpaticissimo. Scena iniziale, tra l'altro, questa musica bellissima di Rizzo Ortolani, che è un altro maestro,
che dopo andremo a sentire.
Colonne. Sì, c'è proprio questa suite lì, quindi c'è questa scena orribile. Rizzo Ortolani è un maestro per trasmettere insieme immagini violentissime con musica celestiale. Si è inventato questa cosa, lo troviamo anche in Cannibal Holocaust, questa musica appunto proprio heavenly, proprio celestiale, e lo ritroviamo anche nello stupro omicidio che apre il film La casa sperduta nel parco con Sweetly, che poi ci andremo a sentire. Anche qui abbiamo,
che era un po' anche come tu ci hai spiegato una volta, anche un po' come Arancia Meccanica, cioè questi crimini tremendi,
esatto,
con questa musica bellissima, in caso era Beethoven, però con questa musica.
Infatti ne avevamo parlato proprio quando parlavamo di Arancia Meccanica e della sua soundtrack pazzesca. La casa sperduta nel parco esce con titolo originale House on the Edge of the Park, ed è considerato, venne considerato all'epoca come un remake un po', diciamo così, alla larga di The Last House on the Left, il film che abbiamo visto, dove in realtà non è proprio così, insomma. Certo, il tema è lo stesso, il filone è lo stesso, ma cambia, vedrete, guardando, io ve lo consiglio proprio, cambia proprio l'approccio. Abbiamo anche qui un Alex, come Alex di Arancia Meccanica, spesso questi Alex fanno questi ruoli negativi, appunto David Hess, abbiamo il suo compagno di merende che è Ricky, un minorato mentale su cui Alex ha praticamente, gli fa fare quello che vuole lui, e abbiamo una festa in questa casa borghese con questo Tom, Lisa e altri ragazzi, insomma. Una situazione che precipita rapidamente, e poi ecco, con uno spin-off pazzesco nel finale di cui non vi sto a parlare.
Certo.
Quindi girato, è un film degli anni 80, quindi ovviamente questi film invecchiano, magari quelli degli anni 80 penso che invecchiano leggermente peggio di quelli degli anni 70, forse perché le musiche sono un po' più così, ecco, a parte quella di Risto Ortolani ovviamente, però ecco, i vestiti, gli abiti, insomma, c'è un che di ridicolo sotto certi aspetti, datato non per sua colpa, voglio dire,
certo,
però è sicuramente un caposaldo del cinema revenge, e ve lo consiglio caldamente. E ci andiamo a sentire Sweetly, un pezzettino di Sweetly, e poi torniamo.
Sì, andiamo a sentire un pezzo di questo, appunto, Rizzo Ortolani. Questo è il Mind Tame di Cannibal Holocaust.
Ah, tu metti Cannibal, ok.
Abbiamo sentito questa canzone, appunto, come ci spiegava Chiara, una canzone celestiale invece su scene tremende, Chiara, eh? Quindi insomma ci siamo fatti un po' un'idea.
Film. Sì, sono tutti film molto grafici in un'epoca in cui la censura ovviamente, così come adesso, li fa ricadere su tutti i vietati minori di 18 anni, e sono film ultraviolenti. In quegli anni lì, negli anni 70, anche inizi anni 80, c'era proprio questa, si faceva tranquillamente film con molto sangue, molta violenza, le donne si prendevano scheffoni e stupri, eccetera eccetera, ma era appunto anche un modo per,
certo,
fare, insomma, una catarsi, ecco, per e quindi anche questo qui non è tranquillamente, insomma, è tranquillamente pieno di violenza proprio. Facciamo un detour in Giappone per questo Lady Snowblood, che un minimo ne avevamo parlato prima quando parlavamo di Kill Bill. È appunto un film del 73. La cosa interessante dei giapponesi è che, non essendo giudeo-cristiani, hanno un approccio ovviamente filosofico completamente diverso, e quindi è interessante vedere come è trattato nel loro cinema. Altra cosa interessante è che, a differenza dei film americani o dei film anche italiani, le loro trame sono ultra complesse, cioè veramente c'è da diventare pazzi, certo, per seguire queste. Sono tutte cose che sono avvenute, e anzi, in tutto il J-horror, forse al 100% di tutto il J-horror, il Revenge è un fantasma, cioè che si vendica di qualcosa che gli è stato fatto quando era in vita, quindi ancora peggio, non se ne esce proprio mai. E i giapponesi ci tengono proprio a questa cosa della vendetta, ti vengono proprio a cercare fino a che non ti hanno fatto a pezzi completamente. Certo. Nel caso di Lady Snowblood addirittura la vendetta è la ragazza vendica la madre. Siamo nel 1973 e è diviso in capitoli, proprio come Kill Bill, che ha copiato anche questa divisione in capitoli. Ebbe immediatamente un sequel nel 74 dello stesso regista, quindi Toshiya Fujita, che si chiama Lady Snowblood 2 Song of Vengeance. Ci fa pensare anche a bellissimi film di Takashi Miike, un altro genio del cinema giapponese, e in particolare ad Audition, dove abbiamo questa donna che, insomma, anche lei si vendica in modo niente carino. Ecco, ci troviamo nel settimo anno dell'era Meiji, quindi nel 1864, quindi esattamente 100 anni prima dell'uscita del film, e una donna partorisce in carcere questa bambina Yuki, bambina degli inferi, nata per la vendetta. Infatti la mamma di Yuki aveva subito questo ergastolo dopo aver ucciso il suo stupratore, ma non contenta di aver comunque doppia vendetta, perché vendetta già fatta, perché stuprata, uccisa, quindi proprio rape and revenge diretto, va in carcere, muore dopo il parto, quindi vendetta perché a causa di questo stupratore, certo, a causa del calcio e tutto, Yuki proprio non passerà tutta la sua esistenza nella ricerca di vendetta. Da qui poi abbiamo tutta una serie di sequel. Abbiamo dal Giappone, passiamo alla Corea con Park Chan-wook, che è quello che ha fatto Old Boy, famosissimo. Fa questa trilogia che inizia con Mr. Vendetta, Old Boy e Lady Vendetta dal 2002 al 2005. È quello che ha fatto anche Thirst, che è un film sui vampiri, e Stalker, che invece è una produzione americana, un film bellissimo con Nicole Kidman. Ve lo consiglio perché è veramente fantastico. Questi qui, Mr. Vendetta, spesso poi nel cinema asiatico c'è sempre un disabile. Qui, in caso del protagonista di Mr. Vendetta, è sordomuto. Ci abbiamo sempre delle malattie, quindi le sorelle o madre o nonne, fratelli malati, c'è sempre un'ingiustizia per cui questa malattia non riesce a trovare soluzione, perché magari devono fare, come in questo caso, un espianto di un rene, e c'è proprio una sequela di ingiustizie infinite. Non è mai una il tema della vendetta, è sempre una sequela, una roba che tipo alla fine perdono proprio completamente la testa. Nel caso poverino di questo operaio sordomuto con la sorella malata, che cosa fa? Impotente, proprio non vuole vedere la sorella morire, si rivolge a dei signori, insomma, non poco, anche qui dei criminali che si occupano di traffico di organi, si fa espiantare il rene, ma viene lasciato abbandonato senza più il rene, senza soldi, senza niente. Quindi con la ragazza decide di rapire la figlia dell'ex datore di lavoro, che nel frattempo lo aveva licenziato, insomma, cattivissimo, eccetera, eccetera. Peraltro la figlia felicissima di stare con loro, perché, insomma, poverina, un padre così cattivo, c'è, cioè, sempre questo, questi rapimenti di questi minori, sempre molto amore nei confronti di questi minori, cioè, sono temi che ricorrono spesso nel cinema orientale. E quindi qui abbiamo una tragedia, quindi triplice vendetta, il film praticamente, oltretutto scene pazzesche, perché c'è, entra anche un gruppo di anarchici insurrezionalisti nel film e insomma, diciamo che è molto interessante. Poi abbiamo Oldboy, una trama anche qui proprio molto molto difficile. Abbiamo un uomo che si ritrova rapito imprigionato in un appartamento cella, e dalla televisione accesa costantemente capisce che la moglie è morta, sua moglie è morta, e l'omicidio gli è stato imputato. Allora lì dovrà, parte ovviamente come tutti gli orientali che si rispettino, tenterà il suicidio più volte, ma verrà sempre salvato all'ultimo momento dal suo carceriere, e lì dovrà capire per quale motivo si trova in questa situazione, chi è questo aguzzino, che cosa vuole da lui, e qui, insomma, senza che vi ovviamente spoilero troppo, abbiamo ovviamente un tema della vendetta e anche del quasi da teatro kabuki, delle parti, del cambio di ruoli, del cambio delle parti. Nel terzo, sì, è molto interessante. E questo film qua, Oldboy, il signor Tarantino ha detto è il film che avrei voluto fare io, e non lo sai perché sei un copione e non sei. E c'è voluto un coreano, Park Chan-wook, per fare quello che tu non farei mai, specialmente adesso che, voglio dire, è lontano dalla gloria del passato.
Fantastico, Diana. Adesso noi però siamo curiosi, perché tu ci dici un pezzo di film, non ci dici niente, noi non sappiamo dove andarli a trovare, perché questo è il grave problema poi di questi film. Speriamo.
Ma questi sono tutti film famosissimi.
Speriamo questi di poterli in qualche modo recuperare su qualche piattaforma, perché io, ma anche molti che ci stanno scrivendo, tipo KT, non si firma, si firma KT, dice adesso io devo cercare assolutamente per sapere come hanno a finire, mi pare giusto. Quindi poi
sì, io però se volete ve lo dico, però mi sembra, insomma, un po' peccato.
No, tu non ce lo dire, no, assolutamente. Poi noi adesso vogliamo vederli, quindi vogliamo vederli, quindi
sì, sono tutti, in realtà vi sto parlando di tutti i film che sono cult, comunque ultra conosciuti. Oldboy è il più conosciuto della trilogia di Park Chan-wook, ma che è un regista che ha lavorato anche con l'America, quindi voglio dire, i suoi film sono distribuiti, li potete trovare tranquillamente. Lady Vendetta è il terzo, anche qui abbiamo una storia di una donna, anche qui una donna, in questo caso protagonista donna, in carcere per una cosa ingiusta, perché è stata accusata di aver rapito e strangolato un bambino di 6 anni. Anche qui i bambini sono spesso protagonisti dei film asiatici, cosa che non avviene nel cinema occidentale, perché noi abbiamo sempre un po' una visione del bambino più da proteggere piuttosto che mostrare.
Sì, però è anche forse una questione di tabù, perché poi, insomma, invece vediamo che la pedofilia invece va tutta finta.
Certo,
sempre il solito perbenismo, il tabù che il bambino non si possa toccare, non possa morire in un film, poi invece quello che fanno nella realtà,
chiaro, sì, è vero, ecco. Infatti loro sono molto più disinibiti su questo aspetto, però magari non hanno, la problematica, ecco, poi criminogena,
esatto.
Che almeno in Giappone credo che sia assolutamente così. Ad ogni modo, tra l'altro il Giappone ha prodotto dei film veramente terribili con ne avevamo anche parlato,
sì, come no, certo.
Quindi voglio dire, ma anche Suicide Circle, cioè dei registi terribili, hanno fatto dei film con bambini, ma delle cose proprio da brividi, da accamponare la pelle. E anche lì ultraviolenza, proprio come se non anche se graficamente hanno un modo diverso di mettere in scena la violenza. Comunque anche qui abbiamo un'ingiustizia, quindi non solo questa povera donna in carcere ingiustamente, la figlia gli viene prelevata praticamente e data in adozione a una famiglia. Ovviamente la figlia penserà sempre che la mamma l'abbia abbandonata e quindi insomma ovviamente è tristissima questa cosa, perché non è assolutamente andata così. Ovviamente si scoprirà che lei non c'entra nulla, e però praticamente questa donna comunque finirà per mettere in atto la sua vendetta, che nel suo caso è proprio un atto di redenzione, perché oltre alla vendetta è la dimostrazione di innocenza, e quindi proprio un rimettere anche lì insomma in gioco la sua tutti i corollari che ha avuto questa situazione. E qui diciamo, ripeto, nel cinema asiatico, tra virgolette, il tema della vendetta è proprio preponderante, quindi ho scelto questi qui perché secondo me sono, con Audition anche, che è molto bello, sono quelli più appunto meglio distribuiti, più famosi, più conosciuti. Poi se uno vuole andarsi a impelagare diciamo in quel mare lì, troverà proprio migliaia di pellicole, certo. Se si interessa, assolutamente validissime, molto 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 valide, e anche nel campo horror comunque, in quegli anni in cui il cinema horror era proprio morto, praticamente sepolto, il Giappone lo ritira fuori con questi film che poi appunto hanno dato nuova linfa al cinema, quindi molto originale come cinema, e molto ti lascia molto perplesso perché appunto gioca su schemi narrativi che sono diversi dai nostri. E qui a questo punto metterei quella canzone. Parlo di questo perché adesso andiamo in Francia. La Francia praticamente è il Giappone europeo, perché bene. Anche loro giocano su schemi narrativi che sono completamente fuori di testa. e qui parliamo di due film in particolare assolutamente importantissimi, e quindi se vuoi puoi mettere quel pezzo che già ci fa entrare proprio nell'atmosfera malata del cinema di Gaspar Noè.
Allora lo mettiamo adesso, allora.
Sì.
Perfetto, allora andiamo a sentire questo pezzo pazzesco di questa cinematografia francese, giusto?
Sì, francese.
Allora andiamo a sentire adesso Rectum. Sicuramente una musica inquietante, una musica diversa da tutte quelle che abbiamo ascoltato fino adesso, Chiara.
Sì, questa è praticamente una musica che parliamo di Irreversible, film del 2002 di Gaspar Noè, ed è una musica che gioca molto che è molto importante nel film, perché praticamente Gaspar Noè ha scelto tutti questi suoni a bassa frequenza che ti fanno praticamente venire la nausea.
Noi noi vi lasciamo venire la nausea, la lasciamo come sottofondo di questo talk, quindi cambiamo un attimo il sottofondo, in genere utilizziamo John Carpenter, vi facciamo venire un po' di nausea, così voi mentre sentite parlare Chiara vi rendete un po' conto come sottofondo del tipo di musica che insomma si trova in questo, in questi tipi di film.
Sì, esatto, nella, diciamo, in molti film comunque di Gaspar Noè cioè, la musica è molto molto importante, un altro, è un cultore oltre del cinema anche della, della musica, e questa qui fa parte della colonna sonora originale, quindi fatta proprio per il film, e lui lavora quasi sempre con uno dei membri dei Daft Punk che gli crea proprio queste musiche, e anche Gaspar Noè è uno che gli piace andare a racimolare vecchia roba degli anni 70-80, è un altro nerd, diciamo, come Quentin Tarantino, con la differenza che qui siamo di fronte a un genio assoluto del cinema, proprio assoluto, indiscusso. Totale. È indiscusso, Gaspar Noè, questo film esce nel 2002 e al Festival di Cannes, gente appunto svenuta, gente che scappa, si becca degli insulti proprio perché questo film è famoso per una scena di stupro di 10 minuti con la povera protagonista Monica Bellucci. Oltretutto una sodomia di 10 minuti girata in un single shot, quindi praticamente inguardabile.
Certo,
è un film che ha fatto arrabbiare tantissimo le femministe, un film in cui la vendetta è un piatto molto amaro, diciamo, per tutti quanti. La scena, la storia è questa, ci troviamo, anche qui c'è un Alex, guarda un po', però in questo caso è la protagonista femminile, quindi Monica Bellucci, abbiamo Vincenzo Cassella, all'epoca loro coppia d'oro del cinema francese, sì, perché erano stati sposati per tanti anni, e poi abbiamo Marcus, Cassel nella parte di Marcus che è il fidanzato di Alex, abbiamo Pierre che è l'ex fidanzato di Alex, e tutti e tre allegramente vanno a una festa. Già questa situazione, questo, diciamo, ménage à trois è molto strana, insomma, perché già subito cominciamo a capire che Marcus, quindi l'attuale fidanzato di Alex, è uno stronzetto proprio insopportabile, talmente tanto cattivo anche con Pierre, che invece è molto gentile, l'ex di Alex. A un certo punto lei prende, non lo sopporta più e se ne va da sola da questa festa, questa scena, lei bellissima in questo vestito che lascia molto poco all'immaginazione, e per non attraversare decide di prendere un sottopassaggio. È errore mai prendere i sottopassaggi, si sa, lo sanno
tutti.
È una cosa che assolutamente non si deve fare, specialmente se sei Monica Bellucci vestita praticamente con due coriandoli posati sulle tette, è chiaro che potresti incontrare il cattivone del cinema di Gaspar Noè, attore fetiche di Gaspar Noè, lo ritroviamo, fa solo ruoli da ultra cattivo, attore italo-francese, si chiama Gio Prestia, nella parte del Tenia, quindi un nome, tutto un programma. Abbiamo anche Philippe Naon, che è scomparso peraltro recentemente, altro attore fetiche di Gaspar Noè, nella parte di La Homme, e poi abbiamo questo luogo in cui praticamente questo Rextum, che è un bar gay, in cui dopo che questa povera Bellucci viene malmenata e stuprata eccetera eccetera, il suo fidanzato, appunto Vincent Cassel, la trova, la vede, la riconosce ovviamente, e da lì impazzisce e deve assolutamente trovare questo Tenia, che si deve vendicare assolutamente. Il film è di una violenza quasi gratuita, direi, però in realtà è un capolavoro, è tutto girato con questa telecamera che fa quasi da altalena, quindi quando lo vedete tra i suoni a bassa frequenza, la telecamera altalenante, il colore rosso che praticamente predomina quasi molti dei film di Gaspar Noè, vi assicuro che l'effetto nausea è garantito in più. Questi lunghi, lunghi piani, queste sequenze a ritroso, perché poi il film inizia dalla fine, quindi c'è anche questo plot, questa scelta narrativa di Noè, che è molto interessante, e quindi insomma ovviamente è un film molto crudo, però girato con una regola d'arte.
Maestria, cioè.
Sì, ci sono qualche scena che è insopportabile, proprio perché secondo me, cioè, Gaspar Noè ha voluto dare proprio l'idea di non voler far salvare nessuno in questa narrazione,
certo,
praticamente.
E anche proprio del vomito, del, come dici te, del disgusto, sì, della nausea che può avvenire in una situazione così, insomma, chiaro.
Oltretutto, esatto, perché lui dice lo stupro non è quello che vi fanno vedere nei film, perché sembra sempre che lei mezzo che, cioè, che c'è in molti film, c'è. Sì, insomma, invece lo stupro ve lo faccio vedere io che cos'è uno stupro, non è per niente divertente,
certo.
E invece il poverino è stato letto, gli è stata data una lettura in chiave antifemminista, e oltretutto è stato dichiarato il film più omofobo della storia, proprio perché c'è questo locale che si chiama Rectum, mm-hmm. quindi c'è il nome, è un programma,
certo.
In cui praticamente lui va a cercare questo assassino, questo stupratore, e si vedono tutte queste scene terribili con questi omosessuali dipinti nell'atto di fare quello che fa un omosessuale in una back room, quindi cioè, d'altra parte Gaspar Noè, che poi non è un santarello, insomma, ha frequentato questi posti anche per avere idee per fare i suoi film, e dice ma io in fin dei conti, anzi, c'è una scena in cui Gaspar Noè lo vediamo tra questo gruppo di omosessuali che recita, appunto, c'è un cameo nel suo proprio film in cui si masturba, quindi giustamente lui ha detto ma io rifiuto queste critiche,
certo.
Non è assolutamente vero, anzi c'ero anche io lì, quindi figuriamoci se è un film omofobo, per niente proprio. E effettivamente io non sono proprio simpaticissimi questi omosessuali come l'ha dipinti lui in Irreversibile.
Certo.
Comunque, anche questo è un film da vedere, un film per stomaci forti, e qui entriamo in un altro pellicola che è del 2008, quindi un po' di anni dopo, questo perfetto sconosciuto Pascal Laugier, sempre un francese, tira fuori una pellicola che anche questa ha fatto la storia del cinema ultraviolento e del revenge. Si chiama Martyr, anche qui abbiamo anche delle scene molto molto brutte, perché questa è la storia, questa, ecco perché dicevo la Francia è un po' il Giappone d'Europa, perché anche qui il film inizia con questa bambina torturata fisicamente, psicologicamente, non si capisce per quale motivo e non si capisce chi gli sta facendo queste cose, riesce però a fuggire, e quindi le prime scene abbiamo questa bambina che corre insanguinata, seminuda, e che praticamente poi la ritroviamo anni dopo con questa sua amica, e questa Lucy ovviamente tormentata da questo passato, da queste cose orribili che le sono state fatte, e dalla visione di una creatura mostruosa che continua ad aggredirla. Ritroviamo Lucy 15 anni dopo i fatti, entrare, irrompere in una casa praticamente da famiglia del Mulino Bianco, con una famiglia allegra, appunto, che sta a tavola, sta mangiando, si fanno le battute, mamma, papà, figlio e figlia, e questa Lucy entra con uno shotgun e inizia a uccidere tutti, padre, madre e figli, con questa frase, perché c'è il figlio maschio che poi si nasconde, insomma lei è titubante un po', e però gli dice sai cosa hanno fatto i tuoi genitori, e da lì insomma capiamo che è una,
certo,
vendetta, e che ha i suoi motivi, insomma, per fare questa cosa. Nel frattempo arriva la sua amica del cuore, appunto Anna, e praticamente lei, scioccata da questa cosa, lei insomma gli spiega che queste persone sono le persone che appunto le hanno fatto del male, e che però lei continua ad essere in qualche modo perseguitata da questa immagine, da questa creatura demoniaca che l'aggredisce, e davanti allo sconcerto della sua amica si taglia la gola e si toglie la vita. Quindi una vendetta, però che diciamo non ha nulla, certo, come dire, non ha assolutamente riportato diciamo una certa serenità, e da qui inizia il film.
Forse sono anche un po' più onesti di quegli americani, perché in effetti cioè là c'è sempre comunque il lieto fine. Dopo la vendetta il protagonista sta meglio, si è vendicato e ricomincia una vita normale. Invece questi forse sono un po' più onesti. Cioè una cosa che ti sciocca la vita, alla fine te la sciocca, te la segna.
Sì, infatti lei si vede che è sempre stata, cioè lei non poteva comunque vivere, perché la sua vita era distrutta. Quindi lei giustamente mette in atto la sua vendetta e poi se ne va, cioè proprio abbandona, perché non ce la fa.
Certo.
Questa vendetta non ha modificato nulla, esatto. Era un atto dovuto, ma non ha modificato nulla, esatto, sulla situazione psicologica di questa giovane donna. Certo. E quindi lì praticamente si apre un altro scenario. Non vi sto a parlare perché Pascal Lugier è famoso, non è famosissimo, però in tutti i suoi film c'è questa sua narrazione di twist proprio. Quindi se io vi dico anche un millimetro in più di quello che succede, vi perdete proprio il bello della sua trama, che è pazzesca, perché proprio lì vi renderete conto. E questo è uno di quei film in cui io mi ricordo che la prima volta in cui l'ho visto ero seduta su, sai, queste sedie con le rotelle, ho tipo dato un calcio alla scrivania dove c'era il monitor da cui vedevo il film, perché mi ha scioccato, turbato tantissimo. E lì per lì anche molto arrabbiata, cioè ti tira fuori anche proprio un'aggressività nei confronti del film, del regista, eccetera eccetera. Pascal Lugier poi tra l'altro è uno di quei registi molto molto onesti, ed è l'unico, perché in quegli anni lì dalla Francia sono partiti tanti, Alexandre Aja, anche un altro regista che ha fatto tanti film horror, cioè è stata proprio una new wave of horror movie, si chiama, e da questa ondata di nuovi film francesi sono usciti tutti questi appunto autori e registi che sono stati fagocitati da Hollywood, che li ha messi a fare quelle sono morti praticamente. E Pascal Lugier, anche lui è invitato da Hollywood a rifare innanzitutto i suoi film in chiave americana eccetera eccetera, ha detto no grazie, io in America non ci vengo perché mi fa che schifo, proprio ho detto così, un'intervista molto bella, i vostri film sono non mi sono mai piaciuti, non mi piace il modo in cui voi fate cinema, io me ne resto da me, mi faccio i miei piccoli film e sono contento così. Tra i suoi piccoli film nel 2012 fa The Tall Man, I bambini scomparsi, con una trama ultra complicata anche qui, un film con Jessica Biel, quindi è una produzione franco-canadese se non sbaglio, perché allora lui ha detto se io proprio devo avere dei fondi, cioè se io proprio devo fare una produzione che non è 100% francese, vado in Canada, è quello che ha fatto. Film bellissimo anche questo qui, quindi altro bingo. Un altro film che ha fatto, che ho visto l'altro giorno del 2018, è Dollhouse, La casa delle bambole. Anche qui poi Pascal Lugier è molto bello, perché lui ha sempre queste protagoniste femminili di cui lui è innamoratissimo, quindi sono donne anche qua che subiscono, per carità, le peggio violenze, ma sono donne che comunque hanno un coraggio e una forza che non è proprio, non c'entra nulla con quella che troviamo nei film americani, cioè è proprio un soffio vitale che hanno, e lui, oltretutto donne bellissime che utilizza nei suoi film, anche in questo Dollhouse la protagonista è magnifica, e proprio lo si vede che è un uomo che proprio ama le donne, quindi non è vera questa cosa che si sa. sono film misogini, sono film contro le donne, al contrario, invece sono film in cui la figura femminile la fa da padrona, riesce comunque nel dramma, anche nel caso di Martyr, vedremo che, cioè, quando lo vedrete capirete che in realtà poi questa figura esce comunque fuori, e sono film in cui veramente la donna è non valorizzata di più, e qui ecco calcolate che questo Martyr volevano fare il remake e tutto, poi non è stato, c'è stato una specie di remake, però non è uscito da nessuna parte, e meno male, perché l'originale basta e avanza, come vedrete quando lo vedrete, perché spero veramente che questo film vi piaccia, insomma io penso proprio di sì. Certo. Poi abbiamo altri tre titoli, tutti importantissimi, di cui vi parlo brevemente a questo punto, perché sono rimasti pochi minuti. Allora, questo è nel 1981, Mrs. 45, L'angelo della vendetta, cioè già dal nome proprio, è un film culto del Rape and Revenge di Abel Ferrara, tra l'altro che salutiamo. Abel Ferrara è venuto a Casa Pound, ci ha intervistato, ci ha fatto un film dove noi, dove ci sono io, c'è Davide Zippo, ci ha fatto un bello omaggio.
Allora facciamo un grande applauso, glielo mandiamo anche noi da qui.
Tra l'altro Abel Ferrara abita qui vicino, è un ed è proprio un maestro indiscusso anche lui del cinema americano, nel suo caso lui è un italo-americano, e quindi Angelo della Vendetta oltretutto è un film che lui di fatto ha rifatto, perché ci ritroviamo più o meno la stessa trama su sul cattivo tenente, mi veniva il film in inglese, non mi veniva in italiano, il cattivo tenente, dove c'è questa suora, quindi purezza proprio assoluta, che viene stuprata nel cattivo tenente. Nell'angelo della vendetta c'è questa protagonista 17enne, che peraltro Zoe Lund è quella che scrisse in seguito il film successivo, quindi il cattivo tenente, film anche questo culto, ed è famosissima la scena finale in cui praticamente Zoe è vestita da suora con queste armi, insomma. Anche qui c'è una disabilità, perché la protagonista è muta, c'è una scena c'è una scena in cui Abel Ferrara fa un omaggio a Taxi Driver, quindi c'è lei vestita da suora e armata fino ai denti davanti allo specchio, ed è anche questo considerato appunto un film culto, L'angelo della vendetta del 1981. Dieci anni dopo ci prova Scorsese ci si mette anche lui nel Revenge con Cape Fear, che è il remake dell'omonimo film del 62, e dove peraltro ritroviamo sia Robert Mitchum che Gregory Peck, che stavano sia nell'originale che in piccoli cammei nel remake di Scorsese. Tiro nella parte fantastico di Max Cady, Nick Nolte, Sam, che è l'avvocato che aveva insabbiato delle prove che erano a favore di Max, che sicuramente era un personaggio lurido, ma probabilmente meritava di essere trattato con più giustizia. E quindi abbiamo Jessica Lange, moglie di Nick Nolte, e Juliette Lewis nella parte della figlia. Max Cady esce di prigione e l'unica cosa a cui lui pensa è vendicarsi di Sam, l'avvocato che a suo avviso gli ha rovinato l'esistenza. È una trama presa anche questa, nonostante ecco sia appunto già un remake di un film molto bello, c'è anche molto The Night of the Hunter, che è un altro film vecchissimo americano, dove c'è questo tema appunto della pecorella smarrita, del cattivo, del bene e del male, che è una dicotomia che ai puritani piace tantissimo e che troviamo in tantissime pellicole, specialmente della prima ora, americane. E scene bellissime, conturbanti, di lui con la figlia, con lui che ci prova, con Juliette Lewis, che è una bambina praticamente nel film, quindi anche un po' come la scena quasi ai limiti della pedofilia di Matilda e Leon, però nel caso del film francese quella scena venne cancellata, la scena del bacio, certo. Nel caso del film americano insomma c'è più un vedo non vedo, però comunque è abbastanza perturbante.
Vabbè.
Altro film, sì adesso scusate ve li faccio proprio in pochi istanti, ma ne sono rimasti, è rimasto solo uno a questo punto, Carrie del 1976, abbiamo parlato di Scorsese come non parlare di De Palma. È un film culto anche questo del cinema horror americano, non è un revenge anche lui, perché comunque questa poverina si fa non stuprare, però insomma maltrattare, bullizzare dall'inizio alla fine del film, e è un film tratto dal libro di Stephen King. Questa Carrie è ovviamente vergine, ovviamente un purissima, pia e religiosa, perché la mamma è una pazza che la chiude nello sgabuzzino a pregare. Fu un successo stratosferico nell'anno in cui uscì, con un guadagno di 30 volte superiore al budget, ed è veramente fantastico. Carrie a un certo punto si rende conto che non è questa bambina sprovveduta, vittima di ogni sopruso che le viene fatto, ma è un carattere femminile con anche dei poteri peraltro telecinetici, e che insomma a un certo punto si stufa di fare la,
certo,
vittima, e diventa e mette in atto la sua platealissima vendetta.
Bene.
Ecco, questo diciamo è più o meno diciamo una passeggiatina che abbiamo fatto nel cinema revenge, e poi se avete delle domande magari per la prossima volta.
Perfetto, perché... sì, allora chiaramente sì, perché siamo arrivati alla fine. Voglio ringraziare tutte le persone che ci scrivono sempre, che sono molto interessate a questi temi, quindi se avrà, io chiaramente non posso salutarli tutti perché sono veramente tanti i messaggi che ci mandate, però un abbraccio virtuale ve lo diamo a tutti quanti. Quindi
sì, grazie per ascoltarci, per intervenire.
Esatto, poi prima di lasciarvi, adesso voi, quando arriva questa musica, noi sappiamo che dopo di noi ci sarà una bellissima trasmissione che noi vi invitiamo a seguire, perché ci piace essere spaventati non solo dai film che ci ha raccontato Chiara, ma soprattutto da quella strana storia. In questa puntata affronteranno tre storie di cronaca, quindi insomma parliamo veramente anche di cose accadute e ci spaventa ancora di più. E in questo caso si parla di ipnosi, famosa per scardinare ricordi rimossi e risolvere presunti traumi. Però questa ipnosi invece venne utilizzata per compiere delitti e reati, o almeno così sembra. Quindi quella strana storia oggi torna ad osservare con noi quello che si muove tra le ombre, pronta per un nuovo episodio di bizzarre vicende dai risvolti misteriosi. E allora Chiara, noi siamo curiosissime di sapere quella strana storia alle 21 su Radio Bandiera Nera, questa volta cosa ci racconterà?
Sì, siamo proprio qui in ansia,
sì,
già,
sì, noi...
e quindi saltiamo...
noi rimaniamo qui incollate, nessuno si muova. E chissà che poi su queste,
esatto,
belle cose non ci faranno dei film che poi Chiara ci racconterà, chissà.
Sì, un ciclo infinito proprio.
Allora io ringrazio Chiara,
sì.
Sempre simpaticissima, preparatissima, bravissima, grazie.
Salutiamo Alida che viene dopo di noi.
E salutiamo Alida che viene dopo
domani.
Di noi. L'appuntamento è domani con la rubrica di Badabing all'interno del Carto della Civetta, quindi sempre alle 19 su Radio Bandiera Nera. Per invece ascoltare Chiara che per un'ora e più, quasi due, ci racconterà cose meravigliose, l'appuntamento con Badabing è domenica prossima sempre alle 19 qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Grazie Chiara, grazie a tutti,
grazie,
e
un abbraccio a tutti,
a domani.
La popolazione che è stato disposto il divieto di uscire da casa se non per esigenze lavorative autocertificabili, esigenze indifferibili come la consegna di generi alimentari o di farmaci a persone impossibilitate ad uscire di casa o per motivi